Uccelli, 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 uccelli da tutte le parti. Ma quando mai? Oh no, un altro volo. Uccelli, 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 uccelli.
Civetta noiosa, naturali terserva, incaricata da Minerva di rammentare alla luna, in versi ossianici e in prosa, l'ultimo gag della scienza importuna e della dottrina proterva. Infilar lei, amica dei poeti e ben vista dai preti, come ultima vagina con un gran razzo per l'ultima scopata dei popoli, ai quali non tira più altro da un pezzo.
Elio Gabalon dissacratore, uomo e donna insieme, libertino e spietato, imperatore e prostituta.
È molto giovane e già anche visagista. Ha il petto maschile muscoloso e nudo, con anche qualche pelino riccio sotto la camicia interamente aperta. Ma il viso è di una splendida signora borghese di Vigna Clara, ottimista e porcona. L'imperatore, in realtà, altri non è che una Monica Vitti con un insano surplus di lezzi ironici e graziette in eccesso, continui ammicchi, gesti angolari abbondanti, dita preferibilmente fra i capelli, mani dentro e fuori sciarpe e scialli.
Un certo Eutrochiano, sempre più convinto della forte antipatia dei soldati per Macrino, ma molto anche persuaso dal Dio Sole e da parecchi altri responsi oracolari, decise di sconfiggere Macrino e di piazzare come imperatore al suo posto il nipotino di Maesa, Avito, che era ancora un bambino, e riuscì nelle due imprese. Fingendo che fosse un figlio naturale del Tarauta, se lo portò all'accampamento e all'alba del 16 maggio sobillò la rivolta ai militari che aspettavano solo un pretesto per ribellarsi.
Il nome Vario, taluno asserisce, gli fu conferito dai piccoli compagni di scuola in quanto evidentemente concepito da vari semi, come si costuma presso le meretrici. Fu dopo, quando il suo supposto padre Antonio venne massacrato da Macrino, che egli cercò rifugio e salvezza nel tempio del dio Elio Gabalo, per timore che Macrino sopprimesse anche lui.
Eccole lì le sue madri, quattro Giulie, che lo accompagnano e lo consigliano ovunque, che giacciono con lui nella vasca e nel letto, che di fatto governano l'impero permettendo al figlio qualsivoglia turpitudine.
Subito dietro la lettiga imperiale viene avanti sbandando una vasta lettiga a quattro posti in finta malachite di via Margutta e occupata da tre dame esuberanti, ancora giovani, molto bellone, disinvoltissime, trucco vistoso, abiti estrosi, cotonature stravaganti, tipo miliardarie sudamericane a salso maggiore, cariche di smeraldi e rubini e coralli, anche signore dei parioli alti con gli armadi pieni di volpi e i pianerottoli pieni di volponi, sempre col portagioie e la trousse sugli aerei e alle cassette di sicurezza, mai ferme un attimo. Si vede subito che le mamme hanno una loro aspirazione molto precisa, far regredire il loro adorato bambolo all'infanzia. Adoperano con lui un linguaggio estremamente bambinesco, tutto diminutivi, eleganti e anche parecchi femminili capricciosi. Ma perché poi le mamme tenderebbero così decisamente a farlo ridiventare infante? Non si deve trattare solo di un affetto eccessivo e ossessivo. Lo spingono anche in tutti i templi, in tutti i santuari, perché segretamente coltivano un loro goloso proposito: farlo diventare Dio, sia pure un Dio bambino, che finora manca nel Pantheon romano. Un Dio è comunque più che un imperatore. Dunque, anche le mamme di un Dio piccino picciò saranno in ogni caso più che le mamme di un imperatore, e loro sono molto, molto vanesie.
Il corteo imperiale è diretto al mare, nella nuova casa fortemente voluta dall'imperatore. Dietro di sé tutto un codazzo di patrizi, dignitari, artisti, servi e lacchè. Nonostante la giovane età, Elio Gabalo è riuscito in pochissimo a portare in rovina le casse dell'impero romano. I suoi stravizi sono rimasti nella storia.
Raccontano poi che presentò uno show navale nei canali del circo riempiti di vino, spruzzando intanto di Chianti e Sangiovese tutti i mantelli del pubblico. Guidò anche una quadriga trainata da 4 elefanti giù dal Colle Vaticano dopo aver demolito i sepolcri più ingombranti.
Faceva accomodare la statua del suo dio sopra un cocchio intarsiato e tempestato d'oro e di diamanti, che partiva al galoppo diretto al tempio attraversando tutta la città come un lampo. Era un tiro a 6 cavalli, candidi, vigorosissimi, ricoperti di filamenti, borchiati naturalmente d'oro e di gemme. Per evitargli di inciampare e cadere, veniva sparsa una gran quantità di polvere d'oro su tutto il percorso. Arrivato al santuario e salito su retorri appositamente predisposte, l'Antonio dava la stura del gettito, delle suppelletti di pregio e degli animali commestibili fra risse, tafferugli spaventevoli e un gran numero di decessi fra i cittadini ingordi che si calpestavano a vicenda e finivano per sbaglio contro le lance dei militi.
Aveva carrozze dorate e gemmate, disprezzava quelle d'argento, avorio o bronzo, aggiogava 4 a 4 delle donne bellissime, oppure a 2 o a 3, magari a una carriola, si faceva trainare naturalmente nudo, ma ovviamente erano nude anche loro.
Peraltro giunse presso a tali derili e demenze che affidava le più alte cariche dello Stato a gladiatori e ad attori. Agli Origi, ai comici e perfino ai mimi confidò i più elevati e delicati incarichi della casa imperiale. Invece consegnò agli schiavi il governo delle province, ben attento a scegliere coloro che si erano segnalati per bassezze e per turpitudini.
A un banchetto di parecchie tavole fece servire 600 teste di struzzi per mangiarne il cervello. Tanto intanto dava un'orgia in cui si servivano 22 portate, tutte meravigliose, e fra l'una e l'altra lui e i suoi ospiti facevano il bagno e scopavano le donne, gridando quanto si divertivano. Come prefetto del pretorio, elesse un ballerino che si era esibito per anni nei teatri dell'Urbe. Come comandante dei vigili, l'Auriga Cordio. Come sovrintendente della Nona, il barbiere Claudio. Agli altri massimi onori promosse tipi raccomandati essenzialmente dall'enormità dei membri inverecondi.
Ma è enorme!
Era solo narcisismo, smania di consumo, o dietro questi comportamenti si celava un dissacrante nichilismo giovanile?
Elio Gabbalo, per Artaud, è il Metternich dell'anarchia, il Pompidou del disordine, è un Machiavelli Beatle che si propone con strumenti precisi e sistematici sovvertire ogni gerarchia sacrosanta di valori greco-romani sclerosati, per distruggere la macchina assurdamente razionale di un ordine inutilmente palladiano, impero di white collars senza fine dei fini, né vero sul vero. Agenzia di traslochi e pulizie che lavora burocraticamente soltanto sulla falsità dei metalinguaggi di comodo. Sistema di classificazioni che non ha ancora inteso come la sedicente e seducente decadenza coincida finalmente col senso più profondo di una vita umana, mai troppo umana, scavando gallerie per il futuro nel profondo. Sotto il classicismo come sistema motorizzato di funzioni e servizi e servitù.
Questa nostra epoca deve finire al più presto. È opera di civismo etico, oltre che di cinismo estetico, aiutarla a cessare rapidamente. Occorre, è opportuno, è indispensabile sputtanare l'impero globalmente, al più presto e con vera immaginazione, con invenzioni immediate e suggestive. Invece di favorire le orribili scienze inautentiche e gli umanesimi repressivi nati ad Atene, tutto il male del mondo viene dalla Terra Santo di lì, occorre tagliare in qualche modo magico, eccentrico, demoniaco, impressivo, la radice della perfida cultura finto progressiva che diventa tecnica dell'oppressione. Pretende di sopprimere chiunque viva nella natura o nella vegetazione, in tutti i continenti uno dopo l'altro, imponendo il semaforo all'Africa nera o la polluzione all'America precolombiana e la censura a tutti. E finirà per spendere tutte le proprie infami risorse per trasportare un po' di plastica o un po' di merda sulle stelle, pur di non affrontare un qualche breve trip nell'animo umano, cioè nel continente dell'infelicità.
Elio Gabbalo decide coerentemente di rifiutare le espansioni colonialistiche e le centralizzazioni burocratiche, respinge gli investimenti militari che generano poi le guerre, vessa le scienze servili e repressive, conculca sistematicamente e attivamente le politiche apparentemente di buonsenso comune e in realtà assolutamente insensate, come se per un trionfo di magica immaginazione extratemporale fosse già in grado di individuare le cause delle vere decadenze degli imperi cosiddetti futuri.
agli statisti chiacchiericci di più di 60 anni non lasciar dirigere neanche uno spiccio di vecchi. Ogni uomo o nessun uomo è un'isola? Certi comunque sono penisole e ne approfittano. Diffidare dei rivoluzionari senza immaginazione o di quelli con idee? Alla larga, soprattutto, da quelli che bruciano la casa vecchia senza aver ancora immaginato come sarà la nuova e quindi non badano ai bisogni di chi ama soltanto le fasi di transizione, come me. Diffidare molto anche di quei mentecatti che continuano a discorrere del progresso o sviluppo come se non li avessero mai visti. Ricordare di chiedere al pontefice: secondo voi, queste masse hanno una loro coscienza popolare innata e spontanea o hanno bisogno di un capo che gliele metta dentro?
Elio Gabbalo si mette invece alla testa di ogni gioventù che rifiuta il goal dell'efficienza aziendale come ideale spirituale individuale e preferisce dipingersi la faccia e il corpo, rivestirsi di piumaggi soffici e vistosi, assorbire sostanze evasive e sognanti, esplorare le possibilità di una sessualità di gruppo e di pelle. E respingendo i vecchi contemporanei e la loro mediocre esperienza di vita, tenta di recuperare un tempo più largo, un ritmo più profondo, un passo più umano.
Senza pietre di paragone, né pretese di perfezione, se ragiono, attono, funziono, ha una condizione: diventare ciò che sono, non chi impersono. Ma chi mi condiziona non perdona la nuova confezione, perché entrando nell'anarchia si versa via troppa energia.
Come ognuno sa, gli imperatori romani si dividono in due categorie nettissime e incompatibili, anche troppo sottolineate dagli storici succubi dei fatti e ingannati dalla cronaca. Ma naturalmente questa successione di imperatori cosiddetti savi e di imperatori cosiddetti folli si snoda troppo regolare e armoniosa per apparire casuale e non sospetta. Vediamo dunque che gli imperatori dei primi secoli tendono a distinguersi da sé in due classi precise, che sembrano volutamente coincidere con due ben definite categorie dello spirito, la ragione e l'immaginazione, cioè due principi davvero incompatibili nel principato. Da un lato, illuminismo, scientismo, epistemologia, burocrazia, regna il buonsenso, la borghesia impazza. Con gli imperatori della ragione, la macchina impiegatizia dell'Aufklärung spegne la fantasia e livella la vita, ordina la società in noiose gerarchie condominiali, mortifica la percezione per esaltare la routine, adula le matematiche a spese dello Sturm und Drang, vessa e conculca ogni espansione romantica per favorire il funzionario aziendale, l'ispettore fiscale, il provveditore attuariale e dalle sovrintendenze statistiche. Impone a ogni costo l'immaginazione del razionalismo dispotico, dell'illuminismo prepotente, dell'ottimismo moralistico e tecnologico, del pluralismo autoritario, dei valori ministeriali e funzionali, dell'analisi totalitaria e repressiva eseguita dalla ragioneria dello Stato. Gli imperatori burocratici percorrono terre ferme, solide e concrete, con pignolerie da geometra che non sospetta né il dionisismo né l'orfismo, né il manierismo né il sublime, solo un po' di narcisismo però della specie epica. Credono nelle guerre di confine, negli ingrandimenti territoriali, negli avanzamenti dei funzionari, negli armadi della biancheria sempre in ordine, nell'identità fra cultura e anno accademico, nel potere prefettizio, nella gestione commissariale, nell'iniziativa pretoria e questoria, nelle periodiche scaramucce contro i soliti parti. Coltivano le matematiche e il diritto romano, strumenti principali dell'iniquità del principe. Identificano il progresso negli incrementi aziendali, imbrigliano l'umanità infelice in strutture amministrative e finanziarie sempre più soffocanti. Si coricano col fatturato, costruirebbero qualunque macchina per arrivare alla Thule o all'Esperidi, piuttosto che liberare in minima parte la psicologia delle profondità e i fabbisogni del rimosso. Dal lato opposto, gli imperatori dell'immaginazione, cioè l'action painting o il teatro della crudeltà, la moltiplicazione e la vertigine, il trionfo del mistero, del sacro e del provocatorio a spese della contabilità e della tecnologia, l'umiliazione della meccanica organizzata davanti alla trasgressione dell'interdetto e allo sfrenamento dell'esperienza interiore. Ma naturalmente tutto questo delucida ormai chiaramente il senso delle cosiddette follie degli imperatori deliranti. Ancora, l'astrologia, naturalmente, le loro manie unilaterali così precise, così specifiche, il teatro apollineo per Nerone, la furia alessandrina per Caligola, la caccia eruclea per Caracalla e Commodo, lo spasimo solare per voi, Elio Gabalo, tirano infatti evidentemente a indicare un'identificazione programmatica a ogni costo col segno astrologico particolare del proprio potere individuale e corrispondono a calcoli politici nettissimi. Nerone, quando canta o Commodo quando fa il gladiatore, sanno benissimo cosa vuole il pubblico in quel momento. Show business mirato e non già oratoria dialettica e bassa etica nicomachea o editoriali grondanti o mozioni auspicanti.
Lo spirito decadentista si trasforma in una furia implacabile, passioni tempestose, feroci, omicidi e orge si susseguono in un alternarsi di sperma e sangue.
Fra i moltissimi altri delitti, condanna a morte Pompinio Basso soltanto perché aveva una moglie molto bella e molto nobile. Discendeva infatti da Claudio Severo e da Marco Antonino. Subito dopo l'imperatore la sposò, non lasciandole neanche il tempo di piangere per il lutto. In seguito gli si risposò sia come marito sia come moglie, giacché si presentava come uomo e come donna. Si comportava nei due casi con la massima licenziosità.
Violò con incesto una vergine vestale, profanò i sacrosanti tabernacoli del popolo romano mettendoli capricciosamente sottosopra, provò persino a spegnere il fuoco perpetuo e fece eruzione nel santuario di Vesta, dove possono entrare solo le vergini e solo i pontefici, sporco di tutti i vizi di costume in compagnia di coloro che si erano insozzati con lui.
Lo pseudo Antonino sposò dunque Cornelia Paola, secondo lui per diventare presso padre, lui che non riusciva neanche a diventare maschio. Subito dopo divorziò da Paola col pretesto di un qualche difetto fisico di lei e convisse con Aquilia Severa, violando così clamorosamente la legge, giacché lei era consacrata Vesta e lui la violentò con la massima sfrontatezza. Comunque non tenne poi troppo la vestale, ma sposò un'altra donna, quindi una quarta, una quinta e una sesta, e poi ritornò inopinatamente a Severa. Come se non bastasse, arrivò all'estremo francamente assurdo di corteggiare una moglie per il dio e la gabolo, e siccome questa moglie non poteva essere né povera né ordinaria, scelse la dea cartaginese Urania. Quando teneva giudizi in tribunale, realmente aveva più o meno un aspetto maschile, ma in tutti gli altri luoghi ostentava affettazioni nei gesti e nella voce. Così finalmente si diede in moglie e fu quindi chiamato signora o padrona e regina e sovrana.
Ma poi Elio Gabalo sacrificava volentieri anche vittime umane e a questo scopo faceva raccogliere in tutta Italia dei bimbi di nobile nascita e di civile aspetto, con padre e madre ambedue viventi, per poter disporre di due dolori invece che di uno solo o di nessuno.
Parecchi altri uomini venivano poi onorati spesso dall'imperatore, chi perché gli era stato vicino nella scalata al potere, chi perché lo scopava molto. Infatti egli voleva a ogni costo avere una fama di scopone frenetico e quindi si lasciava assolutamente sorprendere in fragante, così suo marito lo picchiava con violenza e lui andava in giro felice con gli occhi blu.
Durante il suo regno, Zotico ebbe tanto potere che tutti i funzionari del palazzo lo trattavano come marito del padrone. Con lui, infatti, Elio Gabalo celebrò vere nozze e le consumò in presenza di damigelle mercenarie che gridavano: rompiglielo bene, rompiglielo tutto.
Epistola ai froci romani. Fate gli spiritosi o gli sciocchini, camerati e compagni. Eravate come pesci nell'acqua, integrati nella società più bisessuale d'Europa, perché qui il sesso mediterraneo era facile e diffuso, spontaneo e disponibile, allegro e sportivo, pagano e gentile, privo di colpe cattoliche, di rimorsi puritani e di complessi borghesi. Soprattutto perché una res, finché non viene nominata assolutamente, non existit e nulla est, anche se la si fa. Non bastavano tre notti per girare tutti i posti di incontri polimorfi, molto facili e molto simpatici, e le differenze classiste c'entravano davvero poco. In quelle spiagge, stazioni e terme e parchi e bastioni e colossei e lungotevori, giacché si era tutti vestiti molto casualité, senza una lira addosso, e vigeva semmai razzismo, snobismo dal centimetraggio, e adesso, come se non bastassero i falsi problemi o i tormentoni provocati dai giornalini liberati e ozzozzi, ecco tutti questi gruppi che, facendo i collettivi settoriali sul dire e mai sul fare, si costruiscono giorno dopo giorno i loro ghetti a tema. Tutto stato un discutere solo di ruoli e rapporti e identità e funzioni e livelli e sistemi e limiti e formalizzazioni e focalizzazioni e autocoscienze e psicomachie e paranoie esclusive, come i cinefili alpini e i numismatici subacquei, gestendo un full time tutto gerghi specializzati e mitologie di nicchia, con le etichette e i distintivi appiccati 24 ore e 365 giorni, sempre meno integrati nella collettività del più e del meno.
Elio Gabalo è stato consacrato al Dio Sole, che porta a Roma spodestando tutti gli altri dei. Nel tempio della città tutte le divinità convivono in un dedalo di stanze sotterranee e cunicoli dove si producono miracoli e si riciclano offerte. A capo di questa industria spirituale vi è il pontefice.
Le rappresentazioni plastiche e i labirinti ideologici si intrecciano assai strettamente alle catene di montaggio dei prodigi, ai tapis roulant dei valori e alle scale mobili che provvedono ormai semi-automaticamente a immagazzinare le offerte nelle latebre di contenimento dove si officia il trionfo della merce. Il funzionamento impeccabile a ogni livello di questa imponente struttura industriale e coreografica viene assicurato full time da squadre di esperti elaboratori e compilatori, in prevalenza celtici e baltici. Lavorano divisi in turni concettuali, perfettamente scettici sulla natura pratica di questi miracoli e totalmente cinici sulla loro utilità metafisica. Ne conoscono infatti ogni ricetta di fabbricazione in serie, ogni accorgimento per le preparazioni sintetiche dell'uso e dello scambio. Però sono attentissimi a confezionare prodotti tecnicamente ben rifiniti, collaudati ripetutamente e inscalfibili. Questi abili funzionari appassionatamente ligi ai valori della scrupolosità aziendale, taluni di essi sono anziani del tempio, con un servizio di decine d'anni e un curriculum di migliaia di miracoli, credono nel mito dell'efficienza funzionale con un fervore di intensità addirittura commovente, nettamente religioso. Al vertice di questa mirabile gerarchia piramidale siede coi suoi dubbi e soffre con le sue speranze un uomo solo, però di temperamento eccezionale, il pontefice. Ma il pontefice non è soltanto uno scaltrissimo manager, un finanziere umanista o un geniale inventore di miracoli industriali sempre più moderni e meccanici. È, soprattutto, l'unico che ci crede. Si tratta infatti di uno degli ultimi spiriti sinceramente religiosi, capaci, in epoche prive di ogni fede, ricche solo di crisi ricorrenti, di credere soltanto o soprattutto nelle divinità come misura dell'eterno. Di fronte ai suoi tecnici e ai subalterni è costretta a ostentare ogni giorno la maschera del sorridente distacco manageriale. Nessuno infatti tra il personale condivide le sue certezze interiori o saprebbe comprenderle. Ecco il suo dramma profondo: doversi spingere pur di non passare da vecchio fedele o da ingenuo credente ai loro occhi, addirittura a qualche scettica boutade di incoraggiamento epistemologico, quando gli presentano per l'approvazione i loro ultimi ritrovati, tutti positivistici, tutti materialistici e taluno in vago odor di modernismo.
Forse Elio Gabalo non uscì mai vivo dal tempio. Un'altra versione vuole che fu trovato morto in un cesso. In fondo, tempio e cesso sono la stessa cosa.
Certi preti siriani gli avevano predetto che sarebbe perito di morte violenta. Si era fatto preparare delle funi intessute di seta e di purpura per uccidersi col cappio in caso di necessità. Teneva a disposizione delle spade d'oro per trafiggersi in caso di emergenza violenta. Teneva pronti dei veleni in vasi di smeraldi per sopprimersi qualora fossero imminenti gravi pericoli. E aveva anche fatto costruire un'altissima torre a molti piani incrostati d'oro e di gemme per buttarsi giù, sostenendo che persino la sua morte doveva essere preziosa e di gran lusso, sicché nessuno potesse poi sostenere che anche altri erano periti in siffatto splendore.
La fine spettacolare di Elio Gabalo provoca scroscianti applausi a scena aperta, innumerevoli chiamate, richieste di bis e trambusti religiosi sublimi con standing ovations, anche perché, un attimo dopo la scomparsa, incomincia immediatamente a fare miracoli. Sono miracoli maestosi, taluni addirittura impressionanti. Però, se un rilievo laico è lecito, peccano sempre per eccesso e talora per scombinatezza. Insomma, prodigi bambineschi e forse pasticcioni, ma il pontefice entusiasta, felice, assolutamente rapito. Elio Gabbalo gli ha fatto subito ricrescere un anulare mancante a cui teneva molto, ora lungo oltre un metro, di aspetto elegantemente fallico, ammiratissimo dai fedeli, già quasi oggetto di venerazione autonoma. Ora ci stanno molti più anelli. Così il pontefice, nella sua esultanza, deifica immediatamente l'imperatore scomparso con una cerimonia trionfale e anche rapidissima, dove elevazioni ed erezioni del dito e del pubblico si susseguono tra la smania e l'ebbrezza e il raptus. Anche i suoi animali di pezza, che gli volevano bene, non dicono niente ma sono contenti. Fra il generale tripudio, le quattro mamme sono addirittura raggianti. Che successo, finalmente, per il loro bambolo. Dio, così giovane. Queste sì, son carriere.
Allora, fumata 19.06 minuti. È una fumata bianca, 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 bianca. Una bella fumata bianca.
Però i soldati, specialmente i pretoriani, sia prevedendo le disgrazie che si preparavano per Elio Gabalo, sia constatando una generale antipatia per loro stessi, macchinarono una cospirazione per liberare la Repubblica, cominciarono a uccidere i complici dell'imperatore, tagliando ad alcune le parti vitali e sfondando ad altri il profondo dietro, affinché la morte fosse coerente con la vita. Dopo si buttarono su di lui e lo uccisero nella latrina dove si era rifugiato, e fu aggiunta un'ingiuria al cadavere perché i soldati lo gettarono in una fogna, ma siccome nella fogna non ci stava, lo scagliarono nel Tevere dal Ponte Emilio con un peso attaccato perché non galleggiasse e non lo si potesse mai seppellire. Il corpo fu anche trascinato in giro per il circo prima di gettarlo nel fiume.
Bieca bestiaccia che simula solidarietà radiosa e mascagnana, liberandosi e inebriandosi nell'aere, contaminato dai miasmi industriali, dimenticando invasata il suo becco di gallinaccia ingorda di terra, a costo di guerra, per covare possessi imperiali sempre più vasti, più superficiali, pullulanti di piccole aquile, sui cassetti dei comodini e sui berretti degli ufficiali, sotto un sole che sorge gonfiandosi come un fallo pneumatico senz'ali, davanti alla folla che aspetta, con la pompetta.